Buonasera a tutti. Allora, ci rivediamo sul consiglio in presenza dopo un po'? Sì, dopo che punto hai? 5, 4, prendi. Sì, c'è stata una parte di consiglieri che mi hanno comunicato la loro assenza, a parte chi l'aveva comunicato in anticipo, gli altri l'hanno comunicato oggi. Io chiedo, poi ufficialmente chiederò anche per una comunicazione ufficiale per mail, insomma, di cercare di mantenere il giorno che si stabilisce in conferenza capigruppo, visto che comunque tendenzialmente si decide insieme, poi si sa comunque con un largo anticipo. Quindi vabbè, comunque. Allora, innanzitutto partiamo quindi con l'appello. Allora, io sono presente, Cipriani Edoardo, so che sta arrivando, Masi Martina, Bencini Andrea, Mazzi Alessandra, Nocentini Paola, Baragli Sandra, Stinghi David, Mundini Patrizia, Forconi Riccardo assente giustificato, Petruzzi Corso, Simone Dessì, Martinelli assente giustificato, Frosali assente giustificata, Vulpiani assente giustificato, Redini Sonia. È presente il sindaco e la giunta con Manca Pignotti, che ci sta per raggiungere, Cellini che è uscita ora. Bene, quindi allora mi è sembrato di capire, che io non ho riguardato all'ultimo, che le delibere riguardo alla votazione precedente non erano presenti sul cloud, giusto? Non c'è il testo. Sì, praticamente sono così. Ora, siccome c'è la maschera del segretario, che mi ha detto che appunto se c'era questo problema di rimandare la votazione, perché praticamente erano così.
Su queste delibere,
sul punto 1, nel cloud, è così. Capito? Non c'è il testo. Quindi lui mi ha scritto poco fa e mi ha detto, se del caso può rinviare l'approvazione del processo formale della seduta precedente.
Ma non c'è il testo, è stato.
Cioè, quello che è. Però ecco, scusate, appunto, il testo del verbale della seduta precedente, però è quello che. Sì, è quello standard, ho capito, ma non era.
Ah, ecco, quindi mancavano proprio le delibere, cioè non soltanto il testo della proposta, ma un qualche delibera.
Sì, ho fatto capito, sì.
Okay. Tante volte fosse, diciamo, un problema di che si fossero caricate male sul cloud.
Sì, che non. Qua ciolla.
Devo dire prima di approvare qualcosa.
Sì, sì. Se questo è il punto 1. Appunto, questa cosa non è mai successa. Perché lui dice che. Va bene, facciamo una cosa, per sicurezza, nel dubbio rimandiamo il punto 1, tanto è successo spesso questo, si rimanda il punto 1, la votazione del punto 1 al prossimo Consiglio Comunale. Quindi adesso passiamo al punto 2, comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio, domande d'attualità, delibere, io comunico intanto le delibere della Giunta, la numero 69, la numero 70, la 79, la 80, la 81, la 85, la 89, aventi ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva. Come comunicazioni, allora le farà meglio il sindaco per quanto riguarda le celebrazioni della liberazione che si terranno fra una settimana, e poi io non ne ho altre, quindi lascio la parola al sindaco.
Per la liberazione di Magna Ripoli dal nazifascismo, per cui la mia unica comunicazione, interrompiamo un po' al momento le comunicazioni sul Covid e su quant'altro, la mia unica comunicazione è quella di intanto invitarvi a partecipare alle celebrazioni di mercoledì 3 agosto e di giovedì 4 agosto. E informarvi appunto che mercoledì 3 agosto alle 21.15 ai Giardini della Casa del Popolo di Grassina, presso il Bagno Valena, ci sarà il ricordo di Oriano Galli, giovane ardito partigiano, a cui parteciperanno tra gli altri ovviamente il presidente della sezione Ampi, Luigi Remaschi, il presidente della Casa del Popolo, e l'introduzione sarà fatta dal dottor Francesco Fusi e l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana. Interverranno anche i familiari e gli amici di Doriano Galli. Giovedì 4 agosto invece c'è la esposizione delle corone presso Cipri e Territorio. Chi vuole partecipare dunque è ovviamente sempre ben accetto, anzi è importante farlo. Mentre alle 21.15 ai Giardini Silvano Lampeggia, Bagnaripoli, presso il Barroccio, ci sarà di fatto la prima liberazione senza Giuseppina Cavicchi, con la presentazione del libro della bambola di pietra. E oltre al sottoscritto e a Luigi Remaschi parteciperanno Maria Venturi, autrice del libro, Maria Luisa Moretti, curatrice della preparazione, e Elisabetto Lobardi, o Labardi, editore di Libri Liberi. Insomma, tutta la cittadinanza vi dà a partecipare, a maggior ragione il Consiglio Comunale e il Consigliere. Questa era la comunicazione che mi sentivo di fare, visto approssimarsi di questa importante giornata e questa importante ricorrenza per il nostro territorio. Mi fermo qui.
Bene, grazie Sindaco. In realtà una comunicazione l'avevo, perché nella conferenza capigruppo era stato richiesto, visto le modifiche, voi sapete che è arrivata la comunicazione dagli ex consiglieri dei gruppi Lega, che entrambi, Vulpiani e Frosali, hanno deciso di uscire dal gruppo Lega e sono quindi entrati entrambi nel gruppo misto. Quindi il gruppo misto, che prima era composto solamente da Martinelli, adesso è composto da tutti e tre, e quindi loro dovevano nominare un capogruppo, perché chiaramente prima, essendo solo Martinelli, era lui, e l'hanno comunicato ieri, e quindi la nuova capogruppo del gruppo misto è Paola Frosali, che però appunto oggi è assente. Comunque sia, Paola Frosali quindi sarà il nuovo capogruppo del gruppo misto. Bene, quindi io non ho altre comunicazioni, non ce ne sono altre. E quindi passiamo al punto 3.
Scusi Presidente, avrei una comunicazione da fare per conto del nostro capogruppo, certo, Forconi, prego. Che purtroppo è assente per lavoro. Allora, buonasera a tutti, leggo testuali parole che ha mandato Riccardo, il nostro capogruppo, su quello che è accaduto a Willy Montero Duarte, un ragazzo ucciso a 21 anni a Roma, ucciso dai due fratelli in uno scontro abbastanza cruento. Questo per richiamare un po' l'attenzione di tutti, semplicemente perché non è perché gli è stato dato l'ergastolo che il problema deve essere accantonato ed archiviato. E quindi questa comunicazione che riporto da parte di Riccardo, perché è di sua iniziativa, ma condivisa naturalmente da tutta la lista, ci impegneremo e cercheremo di trovare delle iniziative anche con l'assessora Eleonora François, per cercare di trovare appunto qualche attività, qualche progetto affinché questo problema della violenza comune in strada, perché si sta verificando sempre con troppa più frequenza, sia comunque monitorato, e comunque per cercare di sensibilizzare i nostri ragazzi, per far capire che non si esce mai vincenti da una rissa di strada. Quindi una cosa è fare sport nel ring, una cosa è farlo per la strada, che non è sport, è solo violenza gratuita e non fa mai vincere nessuno. Allora, leggo le parole di Riccardo. 20 gennaio 1999, 6 settembre 2020. Questo è il tempo della vita di Willy Montero Duarte. Vi prego, basta, non respiro più. Sono le ultime sue parole dette a Colleferro, Roma. Willy di 21 anni, pestato per 20 minuti, 20 minuti di botte, 20 minuti per spengere una vita. Nella seduta di settembre, proprio nel momento delle comunicazioni, abbiamo chiesto cosa si può fare per far sì che determinati episodi non succedano più. Cosa possiamo fare noi come Stato, come enti locali, per aprire gli occhi su un tema, la violenza giovanile, sempre più purtroppo in espansione? Il 4 luglio 2022 il Tribunale ha condannato all'ergastolo i due artefici di questo omicidio e rispettivamente a 21 e 23 anni gli altri due ragazzi che erano lì, che invece di fermare hanno fatto branco intorno a Willy. Questo è un segnale? Sì, è il messaggio che la forza non vince sulla ragione. Il nostro impegno e l'invito che vi facciamo oggi è quello di non dimenticare con la chiusura di un processo una sentenza. Perché giustizia è stata fatta, ma Willy non c'è più. Sta a noi ricordare cosa ha fatto, raccontarlo ai giovani della nostra comunità, raccontare che un ragazzo di 21 anni è morto per salvare la vita di un suo coetaneo. No alla violenza in ogni suo genere. Quindi a questo appunto si aggiungeranno delle iniziative, almeno dei tentativi di iniziative, magari con scuole, partendo già da valutazioni dalle nostre commissioni, in modo tale da vedere se si riesce a fare, è un'idea che butto lì, un progetto anche molto semplice, ma che dia un argomento, spunto di riflessione, perché chi ha fatto anche poco sport da combattimento sa che in palestra è una cosa e non si inneggia alla violenza fine a se stessa, ma semplicemente a gesti tecnici, perché se no anche il rugby potrebbe essere uno sport cruento, no? Lui ci potrebbe dare una testimonianza, ma non lo è. Ci sono delle regole che si rispettano, poi qualcuno può stare più nei limiti, ma sempre nelle regole di quello sport sono, e c'è un arbitro che comunque definisce cosa è lecito e cosa no. Nella strada non è questo, è la violenza ed è il gruppo che prevale, soprattutto quando di fronte si ha l'impotenza e questa è sopraffazione e questo non va bene. Quindi è principalmente un problema culturale e quindi dobbiamo cercare quantomeno di provare a prevenirlo. Grazie.
Grazie Dessì. Allora, adesso proseguiamo col punto 3, che è l'interrogazione presentata dal gruppo per una cittadinanza attiva Bagnarripoli sul nuovo piano regionale economia circolare sulla Tari. La presenta Sonia Redini. Prego.
Grazie Presidente. Sì, devo dire che purtroppo è notizia, diciamo, di stretta attualità una serie di disservizi che si sono verificati nel mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti in alcune zone del nostro comune. E non è che lo dica con soddisfazione, perché anche la forza consiliare che rappresento ha a cuore che i rifiuti vengano correttamente ritirati, che non ci siano problemi in questo servizio pubblico alla cittadinanza. Quindi mi dispiace rilevare questa situazione, che però mi porta all'oggetto dell'interrogazione indirettamente, perché l'interrogazione tratta due aspetti che riguardano il mondo della gestione del ciclo dei rifiuti, ossia il costo totale del servizio, che poi si ripercuote sulla tariffa che pagano i singoli utenti, e come a livello macro il servizio viene gestito in ambito regionale e come verrà gestito da ora in avanti. Prima di approvare le tariffe Tari per il nostro comune siamo sempre chiamati a prendere atto del PEF presentato dal gestore ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Centro. Ricordo soltanto, per dare un numero, che nel 2021 era di quasi 7 milioni di euro il PEF di ambito, coperto con tariffa solo per 5 milioni e 500 mila euro, lasciando fuori 1 milione e 430 mila, mentre nel nuovo PEF 2022-2025 il costo del servizio da riconoscere in tariffa diventa di 5 milioni 577 mila euro, a cui però vanno sommati i 2 milioni 259 mila euro di debito che non si paga ora, ma che resta lì sospeso in aria e che prima o poi, in un modo o in un altro, dovremo saldare. Dunque il totale è di più di 7.800.000 euro. Ora, ci viene sempre detto, no, che quando leggiamo queste cifre elevate di piano economico e finanziari ripartiti per i singoli comuni, che in regione Toscana mancano gli impianti e che dobbiamo esportare tonnellate di rifiuti fuori regione. Più in particolare la situazione nel nostro ambito territoriale appare critica. Ora però la regione sta mettendo a punto il nuovo piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, denominato piano dell'economia circolare, che si pone alcuni obiettivi direi molto ambiziosi e che condivido in modo assoluto: ridurre la quantità totale di rifiuti, rafforzando le esperienze di riuso e di preparazione al riutilizzo, puntare sugli impianti di riciclo, migliorare la qualità e la quantità della differenziata, diciamo che pongono l'obiettivo dell'80-85% entro il 2035. Chiusura del ciclo di trattamento con impianti di rigenerazione della materia, riducendo al 10% entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani in discarica. Mi sembra anche questo un obiettivo enorme. E senza nuovi termovalorizzatori. Ora, siccome siamo ancora nella fase della predisposizione dei contributi e osservazioni al piano, che si chiuderà l'8 settembre, la fase di partecipazione messa in piedi dalla Regione Toscana con la Garante regionale per l'informazione e la partecipazione, prima che il piano arrivi in adozione al Consiglio regionale, perché non pensare ad un momento di approfondimento pubblico su quanto in questo momento preparatorio c'è in questo piano? Per esempio, uno sguardo a quelle manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti che sono arrivate in Alto Toscana Centro per le province di Firenze, Prato e Pistoia e che sono già anche state selezionate dalla regione stessa. Qui parliamo di politiche, di scelte politiche generali. E io ricordo distintamente una seduta in cui abbiamo affrontato per altri aspetti l'argomento in questione e l'assessore aveva detto: quando si tratta di scelte politiche io sono il primo ad essere presente. Poi, legata a questa domanda, l'interrogazione ne pone una seconda. Il 31 maggio scorso è stata protocollata una richiesta di incontro pubblico da parte di alcuni cittadini per avere chiarimenti sulla Tari 2021. Perché? Perché quell'anno erano cambiate, e ho qui tutti gli schemi, gli allegati alle nostre delibere di approvazione delle tariffe, erano cambiati quei parametri sia nella parte fissa sia nella parte variabile. Stranamente nel 2021 era aumentata, diciamo, era stata incrementata la quota della tariffa parte fissa degli euro al metro quadro ed era stata diminuita la tariffa parte variabile. In realtà nel 2022 siamo tornati, diciamo, ovviamente con le dovute proporzioni, perché è aumentato il PEF per il nostro comune e quindi ovviamente anche i parametri sono stati ritoccati in rialzo, però si è ripristinata quella proporzione tra parte fissa e parte variabile che c'era già nel 2020, o meglio nel 2019, perché nel 2020 abbiamo confermato le quote dell'anno precedente. I cittadini vorrebbero capire le ragioni di questa, chiamiamola, anomalia, e altre domande, per esempio, chiedono in questa lettera di conoscere i criteri con cui vengono applicati gli sconti nella consegna dei materiali al centro di Campigliano, per esempio. Mi sembrano domande legittime, lecite, quindi l'interrogazione chiede: è possibile organizzarlo, questo tipo di incontro pubblico? Io attendo una risposta, diciamo, dall'assessore, dal sindaco, dalla giunta che svolge quindi questa funzione, diciamo, che ha il potere di organizzare questo tipo di incontri, individuando, chiamando, contattando quelle figure amministrative, tecniche, che hanno le competenze per poter rispondere ai cittadini nel caso dell'incontro pubblico sulla Tari, e comunque quelle figure della parte amministrativa regionale che si occupa della predisposizione del piano dell'economia circolare. Grazie.
Grazie Redini. Risponde Minelli, sì.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione, molto brevemente, c'è stato fatto un incipit su qualche disservizio che si è avuto nel mese di luglio. In effetti la ditta subappaltatrice del servizio di Alia ha avuto dei problemi con i fornitori e anche con il proprio personale, proprio problemi aziendali, e strascico un po' della crisi che stiamo vivendo in più parti, e ha creato dei disservizi per circa 2 settimane. In questa settimana hanno recuperato molte situazioni e sta tornando un po' tutto all'ordinario. Però ci sono ancora delle situazioni complicate da in qualche modo ripristinare, però sostanzialmente in percentuale, diciamo, all'80-90% il servizio è ritornato regolare. Chiaramente abbiamo chiesto ad Alia sconto, comunque poi i tecnici valuteranno se attraverso l'applicazione di penali o attraverso, insomma, lo sconto del servizio, del costo del servizio, perché questi servizi non li vogliamo pagare, almeno in poca parte di quello che abbiamo avuto, e quindi abbiamo fatto una richiesta in tal senso, e sottolineiamo il fatto che sono il primo a essermi battuto per il porta a porta su tutto il territorio, ma il porta a porta deve funzionare, il servizio deve essere fatto, perché se non viene fatto il servizio chiaramente non diventa efficiente, ma questo varrebbe per qualsiasi tipo di tipologia di ritiro dei rifiuti. Tra l'altro sono stati dati dei dati che voglio anche qui sottolineare: noi siamo già all'80% di raccolta differenziata, abbiamo dimezzato il numero di produzione di rifiuti indifferenziati rispetto al 2020, quindi questi sono dati importanti e sicuramente, insomma, obiettivi che avevamo posto fin dall'inizio del mandato e che stiamo centrando. Possiamo fare di più, bisogna andare avanti su questo tema sicuramente, sia sulla produzione dei rifiuti sia sul riutilizzo. Abbiamo partecipato appunto a un bando per quanto riguarda anche la reazione del centro di riuso attraverso il PNRR da parte di Alia, e quindi da questo punto vogliamo portare avanti anche questi tipi di progettazione. E quindi sì, da questo punto di vista volevo, ecco, fare questa sottolineare questi aspetti. Per quanto riguarda l'interrogazione, ho avuto modo un po' di confrontarmi con la consigliera Redini, nel senso di per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, questo è ancora in elaborazione e nel momento in cui verrà formulato sicuramente l'assessore Monni e immagino anche le forze politiche e i vari partiti faranno attività di approfondimento, e sarà quella un po' la sede, insieme alla sede della regione toscana, dell'assessore Monni, nel portare avanti una spiegazione di questo tipo, ma proprio per competenza, perché se ogni comune inizia in qualche modo a fare ogni amministrazione, poi ogni comune, ogni partito certamente, ma ogni amministrazione, si rischia poi di creare più confusione di quella invece che è l'intento dell'iniziativa, proprio da un punto di vista, ripeto, di competenze. E così uguale a quello della Tari, ne abbiamo parlato più volte anche qui in Consiglio Comunale. Io sinceramente approfondimenti ne abbiamo fatti in varie sedi. Ricordo tra l'altro che qualsiasi cosa tecnica, ci sono gli sportelli della Tari, sia da parte anche in comune, sia da parte dell'amministrazione. Anche da questo punto di vista, ripeto, l'amministrazione comunale applica delle questioni e delle questioni tecniche decise da ATO e dalla Regione Toscana. Poi, se si parla degli aspetti politici, come ha ricordato la consigliera Ledini, io sinceramente non mi sono mai tirato indietro nelle varie iniziative che facciamo a livello comunale, ma siamo stati a Villa Magna poche settimane fa e il tema dei rifiuti è stato un tema presente, anche alla Fonte ieri, che è stato comunque sottolineato in tutte le varie iniziative che facciamo nelle frazioni, è un tema che viene fuori e io non mi sottraggo nel dire la mia. E quindi da questo punto di vista, sicuramente dal punto di vista politico, noi scontiamo il fatto della mancanza di impianti nel nostro territorio. A questa mancanza la risposta la Regione Toscana la sta dando e la darà in maniera formale in autunno con il nuovo piano dei rifiuti. Quello sarà il momento per confrontarsi e per vedere di recuperare il troppo tempo perso che abbiamo avuto finora, perché ora scontiamo il periodo di blocco, diciamo così, impiantistico regionale toscano che abbiamo, perché al di là dell'applicazione dei numeri, quello e quell'altro, quello che è esploso è il costo a tonnellata dei rifiuti, è questo il tema politico, e quindi costando di più il rifiuto a tonnellata, poi questo costo non fa che ricadere anche sulla cittadinanza e sulla popolazione. Allora, questo è la discussione che secondo me un assessore, una parte politica, un sindaco può fare. Su come viene applicata la percentuale, quello, ma poi quota fissa e quota variabile, queste sono questioni tecniche che, ripeto, ci sono anche degli sportelli per il cittadino per quanto riguarda l'applicazione, e poi sicuramente ci sono altri enti, da ATO alla Regione Toscana, che sono molto più competenti del sottoscritto per rispondere. Grazie.
Grazie. Redini? Sei soddisfatta, insoddisfatta?
No, non sono assolutamente soddisfatta della risposta ricevuta dall'assessore Minelli.
Ok.
Non lo sono perché assolutamente non c'entra il contenuto, i contenuti profondamente politici delle due richieste che ponevo nell'interrogazione. Io dubito che nell'incontro a Villa Magna o in quello alla Fonte l'assessore abbia illustrato il digestore anaerobico di Selvapiana, quello che è previsto lì, quello che è previsto ad Empoli, il waste to chemicals, cioè di cosa verrà realizzato dalla regione per venire incontro a questi costi esorbitanti di Alia, va bene? È su questo che secondo me l'amministrazione ha il dovere istituzionale di porre l'attenzione e di condividerlo con i cittadini, non dopo. E poi un altro punto, quello che mi... devo dire anche una cosa riguardo allo sportello Tari. Due cose. Lo sportello Tari, se i cittadini avessero ricevuto le risposte che alle domande che ponevano allo sportello Tari, non si sarebbero presi la briga di trovarsi, raccogliere firme, protocollarle in comune, o sbaglio? Dunque queste risposte non le hanno ricevute in quella sede. Questa anomalia che c'è, per cui soltanto nel 2021 sono stati cambiati i parametri, resta tale, e non volete dare le spiegazioni ai cittadini del perché, e non c'è a Firenze, non c'è in Proneto e non c'è stato a Fiesole. Va bene. Comunque, a me il punto che fa veramente dire che non sono soddisfatta della risposta è perché in questo caso, come dire, il Comune in via preventiva dice no, ma noi non li faremo questi due incontri perché non ci sono le figure tecniche, perché non spetta a noi, ma come si può di fronte a delle richieste che arrivano non essere
Redini, però nel senso bisogna dire se non è soddisfatto
verso la regione. Okay. Non è possibile. Okay. Non è accettabile, e questa risposta verrà sicuramente inoltrata a quei cittadini firmatari della richiesta che a tutt'oggi non l'hanno ricevuta. Grazie.
Ok. Minelli, va avanti.
No, guarda, una risposta proprio al volo. Questa stessa risposta avevo già avuto modo di darla direttamente io a una cittadina firmataria che la l'ex consigliera Benzi di Cittadinanza Attiva si è fatta promotrice di questo, nonostante che io avessi già risposto a lei direttamente, ha comunque fatto una raccolta firme, ha comunque fatto un'interrogazione.
No, per favore,
e poi, nel senso, bene tutto, io rispondo, ma il giochino dell'opposizione e della maggioranza lo capiamo tutti.
Vabbè,
diciamo abbastanza navigati da capire.
Ok, va bene. Non
io posso invece smentire totalmente.
Avanti,
è un'illazione questa, tanto. Presidente, perché le altre persone che hanno firmato non conoscono Benzi, e se anche la conoscessero, hanno firmato.
È chiarissimo, ok.
È una firmata, una dei firmatari.
Abbiamo capito le posizioni di entrambi. Andiamo avanti. Il punto 4 è invece l'interrogazione presentata dal gruppo per una cittadinanza attiva Bagnarripoli sulle azioni di contrasto alla crisi idrica. Prego Redini.
Cambio argomento, ma anche questo è di stretta attualità. Stiamo andando verso la tempesta perfetta. Abbiamo le temperature più alte del 2003, anno di maggiore calore in Toscana, e la scarsità di piogge del 2012, anno più siccitoso per la nostra regione. Si è espresso così il direttore dell'autorità idrica toscana ad inizio luglio ed ha aggiunto: abbiamo chiesto ai gestori l'elenco delle opere e degli interventi che si possono realizzare in estrema urgenza per far fronte alla situazione di criticità. Nei giorni scorsi AIT aveva già sensibilizzato i comuni toscani per ridurre i consumi di acqua e oltre la metà dei sindaci ha già adottato l'ordinanza contro l'uso improprio della risorsa idrica. Adesso dobbiamo stringere ancora di più l'uso del nostro bene più prezioso. Dunque, qui siamo sempre di fronte a situazioni di emergenza che poi si devono gestire in urgenza con le varie deroghe alle politiche ordinarie. Lo ha detto il Presidente Gianni nel comunicato della dichiarazione dello stato di emergenza regionale il 6 luglio. Tra le nostre priorità anche una legge che semplifichi la realizzazione di invasi e laghetti, modificando opportunamente la legislazione attualmente in vigore in Toscana. Io chiedo all'amministrazione perché non si prova una volta tanto a programmare, a pianificare scelte politiche di interventi sul territorio per prevenire l'emergenza. L'acqua, lo sappiamo, è la fonte principale della nostra vita ed è una risorsa che appartiene a tutti, è e deve restare pubblica, e gli Stati hanno il compito di garantirla per ogni cittadino. Questi sono i principi cardine, ma è una risorsa che non è inesauribile e questo lo vediamo chiaramente. Ora, quello che stiamo vivendo ha diverse cause. Il deficit di pioggia si salda con l'aumento delle temperature, ma la situazione è causata anche da fattori più strutturali, quali la crescente impermeabilizzazione dei suoli sempre più consumati, con uno stato delle falde critico e con problemi di perdite nella rete impiantistica degli acquedotti. Allora, quali sono i passi da compiere? Il primo, avere una rete di distribuzione idrica in buono stato, con una manutenzione costante e una ricerca delle perdite più capillare possibile. Mi consta che è proprio notizia di questi giorni, diffusa dalla stampa locale, della perdita in via Labriola. Abbiamo avuto nel corso del tempo, no? Ci sono le situazioni critiche sul territorio comunale con le varie rotture e i vari interventi di Publiacqua. Poi sicuramente è importante dirlo, Publiacqua ha fatto diversi investimenti sul nostro territorio comunale. Ma la prima domanda è volta a conoscere qual è la situazione della rete acquedottistica da cui attingiamo e come la gestisce Publiacqua. Accanto a questo, giustamente il sindaco ha emanato l'ordinanza di razionalizzazione dei consumi e di divieto di usi impropri dell'acqua diversi da quello igienico domestico. Con l'ordinanza si pongono limiti all'uso dell'acqua da acquedotto, ma se ho un pozzo, per esempio, non ho particolari limiti al prelievo, in qualche modo, perché sembra prevalere l'idea che se il pozzo è mio, anche l'acqua che sta sotto il terreno è mia. Ecco, magari l'acqua è un bene pubblico di tutti e forse dovrebbe essere fatto un uso più oculato anche dell'acqua nei pozzi privati, perché non possiamo più permetterci di sovrasfruttare le falde. Comunque, non basta spingere al risparmio di acqua potabile o limitare le perdite. Siccome sappiamo che la siccità non sarà, purtroppo, un evento straordinario, ma è un fenomeno con cui dovremo continuamente rapportarci da ora in avanti, dobbiamo raccogliere l'acqua quando c'è, non far disperdere la pioggia dai tetti e dalle coperture, ad esempio. Gli inglesi hanno coniato il termine rainwater harvesting, quindi diventano essenziali tutti quei sistemi di captazione, adduzione e stoccaggio delle acque meteoriche per il loro reimpiego ad usi civili non potabili o a scopo irriguo. Perciò nell'interrogazione chiediamo se l'amministrazione intenda andare in questa direzione, utilizzando sistemi di accumulo delle acque piovane nelle opere pubbliche di previsione. Ora, io ho controllato il progetto di ampliamento della scuola Redi, dove è previsto un serbatoio di 20.000 litri che sarà utilizzato per scopi sanitari e in parte per uso irriguo. Ci saranno anche altri interventi? Si prenderà poi in considerazione la possibilità di realizzare invasi? Sappiamo che la Regione Toscana ha presentato una serie di progetti, 34, per realizzare invasi e laghetti medio-piccoli, rivolti anche ai bisogni dell'agricoltura. Durante le stagioni piovose, i bacini possono essere utilizzati per trattenere acqua, togliendola dai fiumi e quindi contribuendo a limitare i rischi di piena, e poi l'acqua in estate può essere riversata nei fiumi in secca o utilizzata per l'irrigazione. Direi che gli effetti dei cambiamenti climatici impongono di accelerare sulla realizzazione di queste strutture. Infine, e mi avvio a concludere, vorremmo conoscere se è intenzione dell'amministrazione dar vita ad una campagna di sensibilizzazione per usare in modo sostenibile la risorsa idrica. Qui specifico che il termine sostenibile, che sento spesso usato in modo improprio, significa sviluppo in cui lo sfruttamento della risorsa, in questo caso l'acqua, non eccede la sua capacità di autorigenerarsi. Torno ad esempio sulla proposta che avevo fatto mesi addietro all'assessore Minelli di attivare uno sportello informativo sui vari incentivi. Fino alla fine del 2021, infatti, c'era anche un eco bonus sugli impianti di recupero e accumulo delle acque meteoriche. Quindi, questa campagna di sensibilizzazione, com'è che verrà, se c'è la volontà, realizzata? Perché oltre alle indicazioni sulle buone pratiche, la campagna che ha messo in piedi Publiacqua con il decalogo di regole, direi che serva un passo un po' più incisivo, anche che il nostro comune avrebbe tutta la possibilità di fare. Grazie.
Grazie Redini. Risponde Minelli?
Sì.
Prego.
Grazie Presidente, mi passi la battuta, mi levo un attimo la giacca da Presidente del Lato, mi metto la giacca del Presidente dell'Autorità Idrica Toscana. Scherzo, a parte le battute, proviamo, non mi sottraggo.
In ogni caso sono beghe.
Sì. No, ma non mi sottraggo comunque alle domande e cerco sempre in qualche modo di rispondere nel merito. Ora, per quanto riguarda la prima domanda, in realtà... Quindi sulla percentuale di perdite nella rete dell'acquedotto per il nostro comune l'abbiamo richiesto a Publiacqua e non c'è ancora giunta la risposta, però posso attingere a quello che ho avuto con un incontro, una chiacchierata anche con il Presidente Perra, e mi diceva appunto che dal 2018 sono stati ridotti 21 milioni di metri cubi d'acqua persa lungo il tragitto, per una riduzione percentuale del 27%, un valore appunto importante, prossimo al consumo annuale della città di Firenze, pari a un terzo dell'acqua invasata a bilancino. Tra l'altro questo è anche la dichiarazione che ha fatto, no, sul Chianti questo, che ha fatto al Gazzettino del Chianti il Presidente Perra. Quindi che è stato fatto appunto grazie a una serie di investimenti e per capire un po' di quello che stiamo parlando, nel Chianti, quando Publiacqua acquisì il servizio a disponibilità di risorsa idrica, si aggirava intorno ai 60 litri al secondo e invece arriveremo nel 2024 ai 120 litri al secondo, quindi con un importante incremento. Poi per una risposta più specifica chiedo, mi riservo di rispondere anche in maniera, diciamo così, ufficiosa alla consigliera Edini appena ho il dato, perché il dato preciso non ce l'ho ancora. Poi, se è intenzione dell'amministrazione utilizzare le opere pubbliche di previsione, allora in questo caso l'amministrazione prevede nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere pubbliche tutti i sistemi peraltro inseriti negli strumenti urbanistici e richiesti anche ai soggetti privati finalizzati all'accumulo e al riutilizzo dell'acqua piovana. Per quanto riguarda la progettazione di invasi sul reticolo regionale finalizzati sia a garantire la difesa del suolo che l'accumulo di acqua, competenza è regionale e ci sono diversi investimenti in questo senso da parte della regione toscana. La realizzazione di invasi ad uso irriguo è invece demandata alle aziende agricole che possono, previa autorizzazione, provvedere in tal senso. Nel nostro territorio in realtà ci sono stati diversi investimenti anche e specificatamente riguardo vasche di laminazione, che sono una cosa un po' diversa rispetto all'oggetto della domanda, perché lì l'acqua viene raccolta e poi scorre via, cioè serve per prevenire, diciamo, le alluvioni o comunque le bombe d'acqua. Da questo punto di vista, insomma, basta ricordare la vasca di espansione a Castelruggero, quella ante la Sottomontisone, a Grassi nel Borro delle Argille, queste verranno fatte, dico Rio Remezzano vicino a Santa Caterina, però ecco, da questo punto di vista investimenti vengono fatti soprattutto in questo senso per avere per garantire appunto una sicurezza in tal senso. Devo dire però che il presidente Perra mi ha tranquillizzato un po' sulla situazione emergenziale attuale, perché tutti i comuni che sono collegati direttamente all'Anconella e a Bilancino, questi, diciamo, non sono in una situazione emergenziale, nemmeno ora, anche se chiaramente la situazione è emergenziale di per sé. Basti pensare che rispetto allo scorso anno c'è un'assenza di precipitazioni ridotte del 50% dall'inizio dell'anno. Questo è il dato che abbiamo quest'anno. Quindi la situazione è emergenziale, bene abbiamo fatto a fare l'ordinanza, tra l'altro notizia di oggi l'ha fatta anche il Comune di Firenze, però ecco, da questo punto di vista mi ha voluto tranquillizzare, quindi lo riporto in Consiglio Comunale, che nell'emergenza però abbiamo, ecco, una posizione sicuramente migliore rispetto a chi invece non è collegato direttamente a questi impianti. Le azioni di sensibilizzazione, allora, Publiacqua ne sta portando davvero diverse di campagne informative. Noi le rilanciamo da parte della come amministrazione comunale. Tra l'altro c'è una campagna molto bellina ora che riguarda anche, collegata agli artisti del Novecento, insomma, con tutte delle locandine che riguardano appunto quadri famosi del Novecento. E c'è una forte campagna. Noi abbiamo portato avanti anche direttamente delle campagne soprattutto nella scuola. Ricordo tra le tante quella portata avanti insieme con Legambiente, Un mare inizia da qui, mi sembra, portata avanti direttamente anche dall'assessore Pignotti, per quanto riguardava appunto la sensibilizzazione, l'utilizzo delle barracce, ma comunque in generale la sensibilizzazione. Attraverso la festa dell'ambiente abbiamo sempre dedicato delle giornate al problema idrico, quindi con delle giornate ad hoc nelle scuole, e si sono ripetute anche durante l'anno, con la presenza anche di persone di Publiacqua che venivano a spiegare come funzionava appunto il sistema acquedottistico e idrico nella nostra regione. Quindi da questo punto di vista sicuramente siamo, insomma, attivi a svilupparla sempre di più, visto anche il momento emergenziale. Grazie.
Grazie Minelli. Redini, prego. Insomma, sì. Cerchiamo di, ecco.
Ah sì, è vero, le vie dell'acqua. Ah, mi sono dimenticato, se posso un attimo.
Però velocizzate.
Sì, l'assessore François giustamente mi ricorda le vie dell'acqua, che è una campagna abbiamo portato avanti con Publiacqua per riprendere dei tragitti sul nostro territorio che ripercorrevano un po' le vie dell'acqua, e abbiamo portato avanti fino alla fonte della Fata Morgana, abbiamo portato avanti anche con il gruppo trekking del comune di Bagnaripoli. Sono dei sentieri indicati sul nostro territorio, ecco, che questa iniziativa è...
Grazie. Prego Redini.
Sì, dunque io continuo a non ritenermi soddisfatta della risposta ricevuta anche a questa interrogazione.
Non soddisfatta. Enrico, ci dispiace.
A questa interrogazione. Se mi fate dire le ragioni.
Sì, no, scusate. Non avevo sentito se era soddisfatta o no, non avevo sentito. Prego Redini, cerchiamo.
Al di là del dato che io avrei piacere di avere per come risposta scritta, grazie Assessore, quando poi la Publiacqua, il gestore ce lo fornirà, c'è un dato che mi spiace rilevare, c'è una grossa superficialità rispetto a questo tema. Io credo che la rassicurazione del Presidente per carità, sia legittima e sia giusto averla diffusa in questa sede, che non siamo in un'emergenza, ma questo non ci esime, da come ho specificato all'inizio interrogazione, dal programmare, diciamo, tutte quelle azioni per evitare comunque di arrivare in una situazione anche soltanto che sfiori l'emergenza. Quindi la stessa campagna di sensibilizzazione, mi spiace sottolinearlo, mi sembra veramente il minimo sindacale, non so come altro definirlo, non trovo la definizione un po' più incisiva, perché non vedo dei passi veramente concreti sulle attività industriali. Cioè, ci è mai venuto in mente di capire qual è il consumo idrico delle varie industrie, se ci sono delle azioni che il Comune può mettere in moto per cercare di far ridurre alle aziende il consumo idrico? Non lo so, mi viene in mente lo stesso sportello per aiutare a informare i cittadini sul fatto che potevano ricevere una detrazione fiscale se avessero installato le vasche di accumulo. I sentieri dell'acqua, mi fa piacere questo rimando. Ora io confesso non conosco nel dettaglio il progetto, ma sono andata a cercare proprio nel libro di Casprini e Guerrini, Fonte Santa, la descrizione dell'acquedotto di cui fa parte anche la Casa dell'Acqua in via del Cerreto, la conserva grande del Pian di Semoli, che sono quegli esempi di architettura che metteva veramente al primo posto la risorsa idrica, perché ce n'era bisogno ed era necessario raccoglierla là quando c'era e poi riutilizzarla e distribuirla, perché va ripensato questo rapporto fra ambiente, territorio e risorsa idrica.
Grazie Redini. Allora proseguiamo con il punto. Ah sì, velocemente sì.
No, semplicemente dire, io condivido quello che ha detto la consigliera Redini, quindi da parte mia disponibilità a lavorare in tal senso. Sulle industrie ha aperto un'altra parentesi, non l'avevo toccata, ma sicuramente sì, ci sono rapporti tra industrie e controlli, abbiamo anche elevato sanzioni per degli scarichi illegittimi sull'EMA, quindi sì, c'è da questo punto di vista costante rapporto e anche controllo e sanzioni. E dall'altra parte trovo non c'è nessuna sottovalutazione da parte dell'amministrazione, anzi da questo punto di vista ben venga sinergie di forze per sensibilizzare e lavorare insieme sul tema. Ecco, io su questo sono aperto, non c'è solamente sottovalutazione. Non cerchiamo di seguire sempre l'emergenza, ma lavoriamoci costantemente giorno dopo giorno, perché altrimenti poi si dimenticano le varie iniziative che si fanno.
Bene, grazie Minelli. Allora, proseguiamo col punto numero 5, che è la ratifica deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto bilancio di previsione 2022-2024 e variazioni. Lo presenta Petruzzi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Variazione di bilancio, si rende necessario applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per legge per complessivi 40.171.003 euro, di cui 11 milioni derivanti da proventi per violazione al codice della strada destinata al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale per l'acquisto di un veicolo ad uso della Polizia Municipale. 29.171.000 invece destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente, relativi oneri riflessi ed IRAP. Occorre iscrivere i seguenti trasferimenti correnti, inoltre destinati alle specifiche finalità per le quali sono stati concessi, che sono 347,54 euro ad integrazione dello stanziamento previsto per il trasferimento statale del 5 per 1000 per progetti in ambito sociale, 2.000 per un trasferimento della città metropolitana di Firenze per la promozione di manifestazioni di particolare interesse metropolitano, revocazione storica della Passione di Cristo. Vengono inoltre adeguate ulteriori entrate ed uscite per un importo netto di 61.891 euro ed effettuati storni fondi per 27.500.000 che complessivamente vengono destinate in particolare a 15.000 per storni fondi di spesa del personale, 18 per spese del patrocinio legale, 17.500 per trasferimenti ad associazioni sportive, 8.600 per spese di riscossione dei tributi comunali, 10.000 per la prevenzione e lotta al randagismo, 7.600 per oneri fiscali relativi al patrimonio, integrazione urgente per provvedere al pagamento delle spese conseguenti al rogito per l'acquisizione rosa dell'immobile Casina del Guardia e terreni limitrofi, come richiesto dal settore affari generali, conservato in atti, 1.220 euro per attrezzature informatiche, 4.480 euro per integrare il fondo di riserva per far fronte alle esigenze straordinarie di bilancio nel caso in cui la dotazione degli interventi di spesa di parte corrente si rilevino insufficienti entro il termine dell'esercizio. Si dà atto che con la presente variazione di bilancio e previsione vengono rispettati gli equilibri economici e finanziari. Grazie.
Grazie Petruzzi. Ci sono interventi sul punto 5? Beh, se non ci sono interventi possiamo metterlo in votazione. No, si fa alzata di mano, siamo tradizionalisti qua. Sì, ne è uscito, sì, non c'è. Bah, ora vediamo. Se vieni rieletto, magari forse ce la fai. No, scherzo. No, sto scherzando. No, e penso di sì. L'obiettivo è fare. Sì. No, due basta. Solo due. Comunque sì, Fanfani la sta seguendo, l'obiettivo è che si spera fra settembre, inizio d'autunno, si possa avere tutto, vediamo, comunque non è abbandonata la cosa. Cioè, in realtà con tutto l'impianto nuovo anche di streaming, non solo con il funzionamento della votazione. Va bene, scusate, torniamo alla votazione. Allora, quindi si fa per alzata di mano, favorevole al punto 5 sulla ratifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contrari nessuno, astenuti Redini, presente l'immediata esecutività, quindi favorevole immediata esecutività 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Ho contato bene, 11, sì, ok, il sindaco è assente, esattamente. Bene, quindi possiamo proseguire col punto 6, il documento unico del DUP di programmazione 2022-2024, quinta variazione al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 2022.
Lo presento io.
Interviene, don Centini, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Sono molto contenta di presentare questa variazione perché andiamo ad approvare, perché riguarda la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in area privata nella zona della Casa del Popolo, davanti alla Casa del Popolo di Grassina, adiacenti a via Bebe Bichila. Questo sia per recepire e soddisfare la crescente esigenza di parcheggi, sia anche per ristrutturare l'area che è piuttosto, insomma, diciamo, non ben messa. Oltretutto anche con gli alberi che hanno abbastanza sciupato, diciamo, la strada, e quindi anche abbastanza pericolosa. Comunque, con delibera del Consiglio Comunale del 31 maggio è stata approvata la terza variazione al DUP con inserimento di questo progetto denominato Rigenerazione Urbana Parcheggio Grassina Area Casa del Popolo. E questo progetto è anche candidato nell'ambito dei finanziamenti e contributi della Regione Toscana e del PNRR o anche nella programmazione europea del settennato 2021-2027. L'importo di questo progetto è di complessivi 1,5 milioni di euro. È stato redatto anche dall'Area 2 un progetto di fattibilità tecnico-economico approvato in linea tecnica con delibera della Giunta del 21 luglio. Il progetto prevede la realizzazione di 160 posti auto, di cui 4 per disabili, 10 ricariche elettriche, soste per ciclomotori, bici, bike station, una nuova illuminazione, nuove alberature, area verde e naturalmente collegamento con la rete delle vie verdi e delle piste ciclabili. Inoltre, sempre con la solita delibera, è stato dato mandato al dirigente dell'area 2 di inserire l'intervento nel DUP 2022-2024 all'interno del programma triennale dei lavori pubblici e anche con attivazione delle procedure espropriative nell'ambito dell'annualità 2022. L'intervento sarà finanziato con stanziamenti di bilancio dell'amministrazione comunale, con risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'ente a seguito dell'accettazione dell'eredità della signora Teresa Migliorini. Infatti su questo sono in corso le procedure di accertamento di beni mobili e la stima anche dei beni immobili ai fini dell'inserimento dell'importo ereditato nel patrimonio. Con conseguente aggiornamento dell'inventario comunale. Quindi l'intervento, come ho anticipato prima, può essere comunque candidato ad acquisire contributi e finanziamenti di rigenerazione urbana della frazione di Grassina da parte della Regione Toscana e del PNRR, ovvero dei programmi europei nel settennato 2021-2027. Grazie, questo è tutto.
Grazie Nocentini. Ci sono interventi sul DUP, sul punto? Prego Redini.
Grazie. Sì, io vorrei fare una dichiarazione di voto. E intanto vorrei fare una considerazione, perché questo progetto di fattibilità tecnico-economica merita un approfondimento, proprio perché si va a intervenire risistemando un'area di parcheggio in modo completo, ecco, allargandola, riqualificandola totalmente. Lo si fa in un'area che è estremamente importante per la frazione di Grassina, che ha indubbiamente una cronica mancanza di posti auto urbanizzata in quel modo rispetto alle esigenze. Ma lo si fa in un'area che ha altrettanto una storia importante, cioè un'area che appartiene alla Casa del Popolo di Grassina. Ora, io sono l'ultima delle socie di questa associazione, insomma di questo circolo, che ha svolto quell'area lì, ha svolto da sempre la stessa funzione che noi andiamo ad insediare la variazione con questo progetto di fattibilità tecnico-economica, e vorrei che venisse riconosciuto questo alla Casa del Popolo, proprio perché per Grassina è sempre stato un punto importante, anche chiaramente senza la possibilità che venisse sistemato adeguatamente, perché è difficile economicamente, è rilevante il costo, no? per sistemarlo, per tutta quella serie di azioni che su un terreno pubblico sono fattibili, su un terreno privato non lo sono con maggior difficoltà. Però mi piaceva che si sottolineasse questo aspetto. Inoltre vorrei dichiarare che mi asterrò sulla votazione alla variazione al DUP, perché da circa un anno mi è stato chiesto di far parte del collegio dei sindaci revisori della Casa del Popolo, e non vorrei che questo mio ruolo, insomma, in qualche modo condizionasse poi la scelta, il mio voto. Grazie.
Bene. Prego, sì, non c'è altro intervento, quindi. Prego.
No, solo due parole. Credo che quello che ha detto la consigliera Dini sia vero, e mi associo a questa cosa che quell'area ha svolto negli anni, tanti anni, insomma, per Grassina una funzione importante, insomma. E credo che anche chi in qualche modo in questi anni, perché è tanto anche che si lavora su questo da parte dell'assessore, eccetera, questo sia stato tenuto in grande considerazione. E proprio per quello, chi è da tanto anche socio, che comunque vive la vita della Casa del Popolo, non è che ha preso alla leggera questo, perché insomma magari... È chiaro, no? Credo che capiterebbe a tutti. Si ha un qualcosa che si considera come proprio della cittadinanza, e il venderlo, anche se poi non cambia nulla, perché comunque l'obiettivo, la funzione è quella, non è una cosa che lì per lì ti lascia, diciamo, indifferente. No, lo senti come una cosa tua, quando l'hai venduta non ce l'hai più, come si dice nel... Però se ne è ragionato tanto, insomma, anche con le persone della Casa del Popolo, eccetera. Di fatto, però, lì non si poteva andare avanti, come la consigliera ha detto, come ha detto la Paola nel leggere, la situazione del parcheggio è veramente, insomma, io che ci vado tutti i giorni per il volontariato che faccio, eccetera, alle volte non puoi nemmeno parcheggiare, perché ci sono dei punti dove i pini effettivamente hanno devastato la strada, può essere anche pericoloso, e la Casa del Popolo, conoscendo i bilanci, perché ho partecipato alle varie riunioni, non è assolutamente nelle condizioni di fare minimi interventi in quel parcheggio. Come Paola ha detto, c'è stato praticamente è più di un milione e mezzo, cosa che Casa del Popolo non potrebbe, e questo ci conforta il fatto che, tra l'altro, quello è la Casa del Popolo, potrà prendere, diciamo, da questa vendita, potrà servire proprio alla Casa del Popolo per poter attivare, io su questo ci credo e spero che questa vada avanti, perché poi insomma spetterà anche a chi farà parte del Consiglio darsi da fare perché questo venga attuato, altrimenti sarebbe stato tutto inutile, servirà per poter attivare delle attività, per esempio la pizzeria, che è un po' l'obiettivo del prossimo anno, diciamo dei prossimi due anni, nell'area che ora è cioè il Calcit praticamente, e che quindi possa, dalla possibilità di in qualche modo introiettare altre entrate che permettano, perché l'obiettivo poi di un circolo come quello è quello di utilizzare poi le entrate per attività culturali, non è che l'obiettivo è avere il bar e avere la pizzeria, questo vorrei che fosse chiaro a tutti, cioè l'obiettivo è fare delle attività per poter avere dei soldi, per poterli investire in attività culturali, in attività che servono, diciamo così, al paese. Quindi era solo che volevo puntualizzare che sono d'accordo sul fatto che in questi anni ha svolto comunque una funzione apprezzabile, che ora continuerà a svolgere in condizioni ovviamente migliori. Ecco, grazie.
Grazie. Pignotti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, ci tenevo solamente anch'io a dire due parole, non tanto sul contenuto specifico della delibera che ha... illustrato benissimo la consigliera Nocentini, quanto piuttosto sul ragionamento, diciamo, inevitabile che poi sul tema emerge, che è emerso anche in questi due interventi. Sono perfettamente d'accordo con le parole della consigliera Mondini. Ci tenevo a ricordare che la giusta sottolineatura della consigliera Redini è un po', diciamo, stato lo spirito guida che ci ha guidato, appunto, scusate il gioco di parole, negli incontri, nella trattativa lunga, faticosa, come si conviene alle trattative importanti o alle questioni importanti, che insomma abbiamo svolto insieme all'assessore Minelli, al vice sindaco Frezzi, anche al sindaco Casini, nel corso di, credo, diversi mesi, ora insomma poi ho perso il filo. E perché alla base c'erano due considerazioni. La prima la ricordava benissimo la consigliera Mondini, ma insomma la citava anche la consigliera Redini, cioè non c'è mai sfuggito come amministrazione comunale il ruolo che, ora si parla della Casa del Popolo di Grassina, evidentemente vale per tantissime altre realtà, ma che ha svolto nel tempo e continua a svolgere, e a mio avviso, grazie anche a operazioni di questo tipo, continuerà a svolgere per la frazione di Grassina. Quindi c'era un elemento di riconoscenza che è sempre stato tenuto presente al tavolo, assolutamente, da parte dell'amministrazione, e credo che questo sia stato riconosciuto dal primo momento in cui ci siamo seduti con la Casa del Popolo. E l'altro elemento era che questa operazione era un'operazione, appunto, come ricordava Mondini, che va a vantaggio di tutta la frazione di Grassina e quindi in generale della comunità, e questo è stato riconosciuto da entrambe le parti. Cioè c'era un'esigenza, anzi c'erano numerose esigenze, di cui quella del parcheggio è quella più evidente, più visibile, ma c'è anche un'esigenza di ripensare probabilmente il ruolo delle case del popolo, di questo tipo di circoli, di associazione oggigiorno, e anche di fare una riflessione realistica da parte della Casa del Popolo, che evidentemente, rispondendo insieme all'amministrazione a un'esigenza, a questo se ne concatena tante altre positive, anche grazie a quello che saranno gli introiti e a quello che questo permetterà alla Casa del Popolo di fare, e un po', come dire, aumentando anche la propria offerta sociale. Cioè, è un ragionamento che si è tenuto insieme a 360 gradi, in cui amministrazione e Casa del Popolo hanno ragionato insieme dal primo momento. Poi è evidente, quando siamo ai tavoli non è che ci si stringe la mano dopo 5 minuti, poi è anche bello di queste cose. Sono cose, cioè la posta in gioco è alta, perché si dà a Grassina finalmente un parcheggio di 160 posti rispetto agli attuali 80, se non mi sbaglio, quindi si raddoppia il parcheggio di Grassina, e nello stesso tempo c'è un trasferimento economico da parte dell'amministrazione alla Casa del Popolo, che potrà utilizzarle per i progetti che ha e che è bene che metta in campo proprio per salvaguardare la sua funzione che ha svolto fino ad oggi. E questo ha funzionato, a mio avviso, perché è stato, a mio avviso, poi parlano i fatti, mi sembra, non resta all'amministrazione ora che costruire un bel progetto. Questo è un inserimento necessario per poter andare avanti, c'è una fattibilità, ma insomma sarà nostra intenzione, lo abbiamo detto nei comunicati, farlo anche insieme non solo alla Casa del Popolo ma anche alla cittadinanza. Poi, come dico sempre, di un parcheggio si tratta, non è che ci si può inventare più di tanto, però insomma ci sono tanti elementi che possono essere visti in primis come elemento di riconoscenza verso la Casa del Popolo, quindi visti insieme alla Casa del Popolo, a, come diceva Mondini, al Consiglio, agli organi sociali che si sono espressi favorevolmente su questo passaggio, e anche alla cittadinanza in generale. E quindi, ecco, ripeto, credo che per Grassina e chi conosce come tutti noi Grassina fosse un passaggio importante, perché può sembrare una cosa svilente quasi, però i posti auto e i parcheggi sono un'esigenza reale per una frazione, perché questo comporta poi tanti altri ragionamenti che potranno essere fatti successivamente, che magari ridanno anche un respiro a tante altre zone di Grassina. Quindi era un passaggio importante, ci abbiamo messo un anno e mezzo, però credo che siamo arrivati a un accordo in cui i due soggetti si sono reciprocamente riconosciuti, perché hanno capito che entrambi lavoravano per il bene non solo dell'amministrazione e non solo della Casa del Popolo, ma insieme della comunità. E secondo me, quando ci si muove in questa maniera, alla fine i risultati arrivano, perlomeno finora. Ora poi bisogna fare il progetto e realizzarlo. Comunque, insomma, grazie per le sottolineature, perché erano corrette.
Bene, grazie Pignotti. Ci sono altri interventi sul punto 6? Se non ci sono, mettiamo in votazione. Ok, allora mettiamo in votazione, siamo sempre 12 presenti. Favorevoli al punto 6, 11, contrari nessuno, astenuta Redini, è presente l'immediata esecutività, quindi favorevoli all'immediata esecutività 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, approvato a maggioranza, quindi proseguiamo. Il punto numero 7 è il punto sulla linea tranviaria 3.2.1 Piazza della Libertà Bagnarripoli, variante urbanistica ex articolo 34 della legge regionale toscana 65 del 2014 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al progetto definitivo. Lo espone Baragli. Prego.
Grazie Presidente. Sì, si tratta di una variante anticipatrice al futuro piano operativo in quanto adottato ma non ancora approvato, conforme a, cioè a quanto previsto dal futuro piano operativo e già approvato da tutti gli enti e gli organi di competenza, che prevede appunto il dare il via libera al progetto definitivo, che prevede delle variazioni rispetto alle precedenti versioni. Fra le principali, diciamo, lo spostamento dell'alberatura lungo il viale, passa appunto la tranvia, a bordo strada e non come prima, dove era previsto a bordo strada la ciclabile, e che ora sarà spostata quindi oltre il viale alberato, e importanti variazioni nell'area del deposito e dell'officina, variazioni soprattutto cambiamenti nella disposizione, nell'ubicazione di questi edifici e soprattutto nelle altezze, di modo che una volta che saranno stati piantumati tutti gli alberi previsti, una volta arrivati all'altezza, insomma, quando saranno cresciuti, l'impatto visivo sarà fortemente ridotto, perché si tratta, insomma, di diminuzioni di altezza notevoli, importanti. Oltretutto, con questo, votando questa delibera, si dà nulla osta, diciamo, al Comune di Firenze, che è l'ente insomma, che si occupa della cosa, di procedere agli espropri per quanto riguarda i terreni privati che si devono appunto acquisire per le opere relative alla tranvia, insomma. Quindi insomma, con questa delibera si va a mettere un punto importante per quello che sarà la realizzazione della linea da Piazza della Libertà a Bagnarripoli, e si comincia a vedere la luce, diciamo. Okay. Così, e noi siamo fiduciosi.
Bene, grazie Baragli. Ci sono interventi sul punto 7? Se non ci sono, si può mettere in votazione. Allora, siamo sempre 12, favorevoli quindi alla variante della tranvia, favorevoli a state le mani, 11, contrari nessuno, astenuta Redini, è presente di immediata esecutività, favorevoli 11, contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, quindi passiamo al punto numero 8, che è l'intervento di messa in sicurezza del versante a monte della strada provinciale 34 al chilometro 7.6, variante urbanistica per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al progetto definitivo. Lo presenta Baragli, sempre.
Sono sintetica io comunque, sicché si fa, anche se tocca di nuovo a me. Allora, anche questa è una variante anticipatrice al futuro piano operativo, per la stessa ragione della delibera precedente, in quanto gli interventi previsti sono ottemperati nel piano operativo, che però ancora non è approvato ma solo adottato. Si tratta della messa in sicurezza di un terreno nella strada provinciale, nella via di Rosano, al chilometro 7+600, passato da poco l'abitato di Vallina, in cui si è verificata una frana un po' di tempo fa e che deve essere appunto messo in sicurezza. Siccome alcuni ad opera della città metropolitana, ma siccome non tutti i terreni interessati da questa opera sono pubblici, ma diversi sono insomma appartenenti a privati, che sono già stati informati insomma della necessità di espropriare questi terreni, nessuna per ora si è opposto. Nonostante ciò si passa a fare questa variante anticipatrice, perché per la città metropolitana, nonostante non si cambi la destinazione d'uso dei terreni interessati, hanno necessità di questa variante ai fini dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sostanzialmente, anche se, come ripeto, non si ha sentore insomma che accadrà, ci sarà nessuna opposizione.
Bene, bene, grazie. Ci sono interventi sul punto 8? Non ci sono. Bene, allora possiamo mettere in votazione. Siamo, c'è anche il sindaco, siamo 13. Favorevoli? Favorevoli, sindaco? 12. Contrari? Nessuno. Astenuta? Redini. È presente l'immediata esecutività. Favorevoli 12. Contrari? Contrari nessuno, astenuta Redini. Bene, quindi approvato a maggioranza il punto numero 8. Andiamo al punto numero 9, la modifica del regolamento di installazioni esterne alle attività economiche. Lo presenta? Chi presenta? Bencini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, sì, si tratta di una modifica al regolamento che per l'installazione esterne alle attività produttive, attività economiche, di fatto la normativa prevede appunto che i cosiddetti DEOR debbano ovviamente essere collocati a distanza rispetto appunto al perimetro dell'edificio, onde consentire il passaggio dei pedoni. Con questa modifica si intende appunto fare una deroga per quanto riguarda le attività commerciali di site in piazza Peruzzi a Lantella, perché ovviamente per questi fondi non è necessario tutelare appunto il passaggio pedonale, in quanto appunto sono su una piazza e quindi i pedoni hanno modo di passare ovviamente altrove. E quindi in questa maniera si consente appunto alle attività commerciali di installare il DEOR in aderenza al fondo commerciale. Ecco, modifica direi molto, molto semplice, non direi c'è da aggiungere altro.
Scusi Presidente, vorrei...
Sì, allora, sì, prego.
Anche se in maniera marginale, nel senso che uno dei fondi interessati a questa modifica è di proprietà della mia famiglia, preferirei uscire e non partecipare alla votazione.
Giusto, prego. Ok. Bene, ci sono altri interventi invece sul punto 9? Se non ci sono interventi... Non è presente l'immediata esecutività, mi pare, no? Bene, comunque mettiamo intanto in votazione il punto 9. Favorevoli 12, no scusate 11, baraglia uscita. Contrari nessuno, astenuta Redini. Non c'è l'immediata esecutività. Bene, allora si può andare avanti e andiamo al punto numero 10. Prego, è rientrata Baragli, ok. Al punto numero 10 abbiamo la modifica del piano commercio dell'area pubblica della Fiera di Antella. Lo espone
sempre io.
Bencini. Prego.
Grazie. Allora, questa delibera concerne appunto la modifica del piano del commercio per quanto concerne i banchi della Fiera dell'Antella. È stata una, ora ovviamente io sarò sintetico, poi su questa delibera in particolar modo lascerò la parola all'assessore Cellini, perché come ci è stato spiegato in commissione è stato frutto di un lavoro insomma abbastanza lungo e intenso, anche di concertazione con le varie realtà. È stato necessario appunto risistemare la collocazione e l'esposizione dei banchi, perché già nel periodo antecedente al Covid la collocazione dava dei problemi di accesso sia alle persone che ai mezzi di soccorso. Quindi con il Covid è stato appunto poi obbligatorio recuperare il distanziamento dei banchi, adesso con questa nuova sistemazione, questa redistribuzione si è appunto razionalizzato la collocazione dei banchi e si è addirittura riusciti a recuperare 3 delle postazioni che erano state soppresse. Quindi la delibera in sintesi è questa e, come vi ho detto, poi per il resto lascerei la parola all'assessore Cellini. Grazie.
Bene, grazie. Bencini, prego. Cellini.
Grazie Presidente, grazie Bencini per aver esposto. Ora, il lavoro è stato sicuramente lungo, però insomma la sintesi che ha fatto il consigliere Bencini è più che valida. Siamo riusciti, allora partiamo dal fatto che la disposizione della fiera era comunque da cambiare, perché c'erano delle criticità che appunto non davano il passaggio in sicurezza, non davano il passaggio ai mezzi di soccorso e quindi c'era una necessità di modifica. La modifica non era semplice, perché comunque spostare 114 banchi di quelle dimensioni mantenendoli in una disposizione commerciale attraente, nel senso che non si possono mettere a distanza abissale l'uno dall'altro, bisogna rimanere all'interno di uno stesso perimetro e salvaguardare soprattutto anche poi la percorribilità delle strade, quindi insomma il lavoro era ampio. Il Covid e quindi l'anno scorso la necessità di distanziamento eccetera ha fatto sì che fossimo obbligati a provare un'altra disposizione e al di là di tutte le cause negative del Covid, in questo caso ci è venuta in un certo senso in aiuto, perché la disposizione ha funzionato e ha funzionato bene. Quindi abbiamo ovviamente in concertazione con le associazioni di categoria, perché ora ovviamente non tutti siamo tenuti a saperlo, ma per spostare un mercato, il che significa se si sposta più del 30% dei banchi bisogna rifare le riassegnazioni dei posti, quindi ad esempio banalmente richiamare uno per uno a seconda dell'anzianità e fargli riscegliere sulla mappa un posto a loro congeniale o che insomma ritengono congeniale, suddiviso per categorie eccetera. Insomma, ovviamente non sto a entrare nella parte tecnica, però questo per dire appunto che era che è stato un lavoro lungo e ancora non è finito. Cosa positiva, appunto, come ricordava il consigliere Bencini, sono stati recuperati 3 posti di lavoro che negli anni precedenti, diciamo per problemi proprio di spazi, erano stati momentaneamente sospesi, quindi insomma tenendo presente che sono 3 posti di lavoro, quindi insomma è stato fatto secondo me un'operazione molto valida. E poi il 3 di ottobre possiamo vedere se funziona bene.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi sulla modifica del piano del commercio? Va bene, non ci sono, quindi mettiamo in votazione, siamo 13 presenti, favorevole alla modifica, sindaco, con tutti all'unanimità, quindi non c'è contrari e non c'è astenuti. Bene, quindi approvato all'unanimità, non è presente l'immediata esecutività, no, vero? Ok, no, non c'è.
Se c'è scritto
no. No, a settembre. Non c'è? No, ma da che settembre?
Sono 25 giorni dalla pubblicazione. Un altro consiglio comunale
all'inizio. Sì. Benissimo, proseguiamo con il punto numero 11. Il punto numero 11, che è la risoluzione presentata dal gruppo Partito Democratico avente ad oggetto dare giustizia internazionale ai crimini contro le donne. Lo presenta Baragli.
Anche
prego.
Allora, questa risoluzione non è una cosa che mi sono
così inventata io, ma nasce da una mozione votata in Senato e presentata dalla capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Speciale per i Diritti Umani del Senato, Valeria Fedeli, che è stata approvata appunto circa un mese fa e da in molti comuni è stata poi ripresa e presentata. Lo so che molto spesso questo tipo di risoluzioni vengono un po' criticate, no? Si dice in un comune che potere ha un comune di andare a influire su argomenti così importanti, per cui si parla di genocidi, di crimini di guerra, quindi insomma, però io penso che se tutti, tanti comuni, anche piccoli, si muovessero e in qualche modo facessero sentire la loro voce, ci sarebbe una spinta più forte nei confronti poi di chi deve agire e far funzionare le cose. Abbiamo avuto anche la sfortuna che che ci è caduto il governo, perché la richiesta ovviamente è al governo, ma le richieste insomma, non decadono e mi sembra giusto portarla avanti. Le donne spesso sono vittime anche nelle guerre di violenze legate purtroppo alla loro natura, alla loro capacità di procreare. Non si parla solo di stupri, si parla anche di prostituzione forzata, di...
Certo, prego. Prego, prego, prego.
Di prostituzione forzata, di aborti forzati, di gravidanze forzate, di tutto ciò che riguarda l'aspetto procreativo. Tant'è vero che di questi generi, di questo tipo di violenze si parla spesso che sono violenze di tipo genocidiario in ogni caso. E a proposito di questo mi piaceva leggere la lettera che appunto la senatrice Fedeli il 25 giugno ha fatto pubblicare su Avvenire e spiega secondo me molto bene la cosa, sono due parole, è veloce. Cioè, caro direttore, la mozione approvata al Senato su proposta della Commissione Speciale per i Diritti Umani in merito al supporto all'attività della Corte Penale Internazionale con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre è un passo avanti importante sulla strada del rispetto dei diritti umani nel mondo. Questa mozione fa registrare due importanti novità. La prima consiste nell'indicare la Corte Penale Internazionale come architrave della cultura dello Stato di diritto internazionale, con il nostro Paese pronto a rafforzare con il suo contributo gli strumenti finanziari della Corte stessa, compreso il Fondo per le Vittime, e la cooperazione con essa. La seconda novità, a cui ho lavorato con convincimento in Commissione perché fosse introdotta, è il riconoscimento della natura genocidiaria dello stupro come arma di guerra, condannato già come crimine contro l'umanità dalla giurisprudenza internazionale. La storia delle guerre e dei conflitti da sempre racconta la terribile verità della violenza sessuale usata come arma di guerra per umiliare e terrorizzare, con il corpo femminile trasformato in bottino e territorio di conquista. Bambine, ragazze e donne, soprattutto esposte allo stupro che spesso assume i terribili contorni del crimine di gruppo, compiuto davanti alla famiglia della vittima e l'atroce connotazione di fenomeno di massa, proprio come è successo recentemente a Bucha in Ucraina e purtroppo in tante altre realtà. La lezione impartita al nemico in questo modo è ancora più brutale. Bambine, ragazze e donne che corrono di conseguenza gravi pericoli di salute, avendo difficoltà ad accedere alle cure mediche e all'assistenza psicologica, quest'ultima fondamentale per evitare, per esempio, i frequenti casi di suicidio che si determinano quando queste ragazze e queste donne vengono allontanate dalla comunità, perché anche questo accade, e considerate come scarto, poiché lo stupro e la gravidanza frutto della violenza del nemico rappresentano uno stigma per alcune popolazioni. Resta ancora molto da fare sul piano delle indagini internazionali per garantire giustizia, ma anche su quello del discorso pubblico, perché si comprendano le radici di questo crimine, che sono quelle di una concezione proprietaria maschile, feroce e violenta. Si considera anche in battaglia il corpo delle donne un campo da conquistare al nemico o da distruggere quando non lo si riesce a possedere. Essendo le donne genitrici, gli uomini che commettono questi crimini di fatto si ripropongono di uccidere intere comunità, credenze religiose, etnie, la cui perpetuazione il corpo femminile assicura. Ecco, questo è il punto centrale, ribadito con la mozione votata dal Senato. Lo stupro di guerra non può essere anche genocidiario, lo è e basta, sempre. Da componente della Commissione diritti umani ho ancora in mente le parole di denuncia durante le audizioni della vicepresidente del Parlamento ucraino, Olga Stefanishtina, e del premio Nobel per la pace Nadia Murad, che ha vissuto sul proprio corpo e sulla propria anima lo stupro, inteso anche come stupro verso la sua comunità, Yazida, con intento genocidiario. Grazie all'impegno di Murad è nata la rete di studiosi europei e americane, la Transnational Feminist Solidarity with Ukrainian Feminists, una campagna internazionale che merita pieno sostegno. Un sostegno che è rivolto in realtà a tutte le bambine, le ragazze e le donne di un mondo sempre più in guerra. Purtroppo. E quindi anche noi chiediamo, attraverso l'aiuto del nostro Presidente del Consiglio, se può trasmettere l'adesione a questa campagna, quindi la nostra che abbiamo presentato, insomma, la nostra risoluzione. Vorremmo che fosse presentata ai Presidenti della Camera e del Senato, al Ministro degli Esteri e alla Presidente della Commissione, ai Presidenti della Commissione Esteri della Camera e del Senato, e si chiede di favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte Penale Internazionale, adoperandosi affinché la Commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo. Di operare anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione Europea per assicurare alla Corte Penale Internazionale risorse adeguate in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per 2023, di valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al Fondo Fiduciario per le Vittime della Corte Penale Internazionale a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso dei conflitti, e di continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza e adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidiaria. Grazie.
Grazie Baragli.
Presidente, posso intervenire?
Prego, dici.
Allora, anzitutto mi scuso con la consigliera Baragli perché l'argomento è estremamente serio, non lo sottovalutavo, ci stavamo solo confrontando in maniera maleducata, me ne rendo conto e mi scuso, quindi ci tengo particolarmente perché l'argomento è sentito. Volevo solo, quindi anzitutto grazie per la mozione perché l'argomento è importantissimo. Volevo semplicemente così allargare un po' il discorso, visto queste guerre, perché c'è oltre 100 guerre nel mondo, e quelle più conosciute, quelle meno, e in ogni guerra però c'è, oltre alle violenze sulle donne, ci sono i bambini soldato, ci sono i bambini violentati, trucidati, ci sono le fosse comuni, c'è un sacco di cose che purtroppo non vanno. Ecco, volevo semplicemente allargare il discorso a questo perché è un dramma dei nostri tempi e quindi dobbiamo cercare di sperare che finisca presto. Grazie e scusate ancora.
Grazie Dessì.
Scuse accettate, nessun problema.
Ci sono altri interventi sul punto, sulla risoluzione? Se non, prego Ardini.
No, semplicemente per la dichiarazione di voto assolutamente favorevole, ringrazio la consigliera, insomma, di aver portato anche questo argomento che è vero sembra sempre molto lontano da noi, da questo comune, dalla realtà locale, ma dobbiamo guardare a orizzonti molto più alti, ecco, e avere, costruirci dei valori solidi sempre di più. E ritorno anche alla comunicazione che ha fatto la lista di cittadini di Bagno a Ripoli, proprio costruirli anche qui, avendo presente che magari questi atti sono commessi altrove, ma la comunità è il luogo nel quale dobbiamo aver presente e discernere assolutamente ciò che è giusto da ciò che non lo è. Grazie. No, non volevo riprendere nessuno, scusate, è che proprio non sentivo Sandra.
Grazie, va bene, va bene. Grazie. Allora, se non... Bencini, prego, certo.
No, rapidissimo, però mi sembra doveroso ringraziare a nome del gruppo la consigliera Baragli per aver portato la risoluzione. Si dice sempre sono risoluzioni che generali, generiche, che alla fine insomma non si sa mai quello che porteranno, però non importa perché su questi temi, siccome sono cose che vengono riprese da tanti comuni, i comuni sono la comunità e quindi queste cose è necessario, è importante che vengano portate all'attenzione delle comunità, perché non vengano dimenticate. L'altro giorno, ieri forse commentando un post della consigliera Mazzi, si diceva quanto è facile purtroppo dimenticare, non per cattiveria, perché ci si fa anche al dolore, anche alla rabbia, a tutto. E quindi se questi atti servono anche soltanto a ricordarci di quanta schifezza, di quanto male ci scende in monte a noi è importante. Ricordiamolo perché, ora questa è una cosa che riguarda tutta la comunità internazionale, ma che per esempio in Italia, insomma, fino al 96, quindi ieri, lo stupro era considerato ancora un reato contro la morale. E mi fermo qua. Grazie.
Bene, grazie Bencini. Allora, mi sembra che si possa mettere in votazione il punto 11. Quindi, favorevole alla risoluzione? Bene, quindi approvato all'unanimità, 13 voti, sì. Nessun contrario e nessun astenuto. Bene, approvata all'unanimità. Adesso abbiamo l'ultimo punto, sì, che è il punto numero 12, ed è la mozione presentata ai gruppi per una cittadinanza attiva Bagnarripoli, Partito Democratico e Cittadini di Bagnarripoli, sulle targhe per ricordare le fucilazioni nazifasciste in via delle Cinque Vie.
Io posso dire soltanto una cosa, io bisogna scappi per un altro impegno che ho. Naturalmente vorrei, come dire, condividere con tutti voi la bontà, anzi per non dire la bellezza, l'importanza di questo ordine del giorno, per cui non lo posso votare per mancanza di presenza, ma ovviamente, come si fa a dire, è quasi superfluo dire che sono assolutamente e oltremodo favorevole. Grazie.
Scusate. Bene, grazie Sindaco. Allora, invece il punto 12 lo presenta Redini, prego.
Questa è roba tua o roba mia?
Intanto ringrazio il Sindaco della manifestazione della sua intenzione di voto. Dunque, e ringrazio i due gruppi consiliari del PD e di Cittadini di Bagnarripoli per aver chiesto di condividerla quando avevo presentato la bozza di testo. Nasce da alcune sollecitazioni che ho ricevuto, sicuramente anche nasce non soltanto all'interno di Bagnarripoli ma all'interno di Firenze, anche perché riguarda il territorio comunale fiorentino, ma nasce anche dall'amicizia, dalla conoscenza che ho avuto modo di approfondire in questi anni con Maria Pagnini, che è stata una nostra dipendente comunale per lungo tempo e che si è occupata di numerose pubblicazioni di storia locale importanti davvero. Quindi il testo è presentato congiuntamente anche ai gruppi consiliari di Sinistra Progetto Comune al quartiere 3 e al comune di Firenze. Io però so che il nostro comune ha un forte legame con quanto accaduto alle Cinque Vie ed è sempre stato presente alle commemorazioni anche in questa zona extracomunale. Maria Pagnini ha fatto un lavoro di riconoscimento certosino, di ricerca di testimonianze personali, di documenti, di pubblicazioni, per ricostruire gli episodi di quanto accaduto tra aprile e giugno del 44 lungo le Cinque Vie, lungo via delle Cinque Vie. Direi che, almeno ai miei occhi, è proprio
rappresenta un atto d'amore che lei ha fatto nel ricostruire la storia del riconoscimento dei 6 partigiani senesi, di cui c'è la targa a Villadani, e poi anche degli altri, del partigiano Palmieri e degli altri 2 contadini che sono poi l'oggetto di questa mozione. È proprio un atto d'amore verso quelle per quei ragazzi e verso un po' come se fossero figli e le loro famiglie. Addirittura ci sono tanti richiami col nostro comune, perché in questo testo Evelina, una via crucis di 3333 passi che Maria ha contato dai luoghi, da Ricorboli fino a Villadani, la storia dei fucilati di Colle Montici alle porte di Firenze, c'è anche un legame perché il sacerdote, il prete di Santa Margherita Montici era Don Fosco Martinelli, che era originario di Osteria Nuova e che viene chiamato quando vengono uccisi 6 partigiani, viene chiamato appunto per le benedizioni. E Maria Pagnini poi ci racconta il tragitto di questi ragazzi morti il 28 giugno nel 44, ma sarà soltanto 2 anni dopo, nell'estate del 46, che grazie ad una donna di Via delle Cinque Vie, Evelina Misuri, che insieme alla figlia aveva visto passare i 6 partigiani prima di raggiungere il luogo della loro uccisione, è grazie a lei che sarà possibile ricostruire i legami familiari dei ragazzi, perché nella prima targa apposta a Villadani non se ne conosceva l'identità, cioè si sapeva che erano stati uccisi lì, ma non si conoscevano materialmente i nomi. E quindi in questo libro è ricostruito perfettamente come si è arrivati al loro riconoscimento, a richiamare i genitori per identificare ormai quello che era rimasto delle loro salme. E tra l'altro mi ha raccontato, c'è un altro legame con Bagnaripoli, perché c'è un gruppo di lettura chiamato Evelina qui a Bagnaripoli, che prende il nome dal libro, e che promuove incontri sui temi della memoria, a testimonianza che c'è una sensibilità nel nostro comune, no? Verso questo ambito. La prima targa a Villadani ricorda anche altre 2 fucilazioni, una avvenuta 2 giorni dopo, quella dei 6 partigiani senesi, e coinvolge 2 contadini guardiafili, Maruscelli e Labardi, perché anch'io ho conosciuto tanti aspetti proprio concreti leggendo il libro, perché lungo la strada principale correva il filo del telefono dei tedeschi, e siccome le squadre di azione di sabotaggio della resistenza, le SAP, ogni tanto lo tagliavano, l'esercito germanico aveva messo i guardiafili, che non erano altro che contadini che, per arrotondare la magra giornata, si facevano reclutare dalla TOD, l'organizzazione operaia dell'esercito tedesco. Ecco, la situazione in cui matura la fucilazione di questi 2 contadini è quella che viene tagliato il filo sul confine fra i 2 tratti dei quali erano della cui vigilanza erano incaricati entrambi. Poi uno in quel momento non c'era, aveva chiesto ad un ragazzo di sostituirlo, era andato semplicemente a casa a pranzo, l'altro si stava riposando, quindi comunque non ci sono atti processuali di questa fucilazione né archivi, solo una relazione dei carabinieri. E comunque in questa relazione si indica il luogo nel quale vengono uccisi, che è distante rispetto a Villadani. Poi c'è la vicenda del partigiano Palmieri, che è più difficile, veramente le notizie sono proprio scarse per ricostruirne la storia, no? Perché lui viene ucciso, gli sparano dei repubblichini che si erano installati al secondo piano di una cabina, cioè un grande, quella che veniva chiamata la cabina, un grande casone dell'Enel, allora società Valdarno, e viene lasciato morire dissanguato, perché nessuno comunque poteva andare a prestargli soccorso, perché era estremamente pericoloso, pena l'incolumità della vita, perché da questo piano, dal secondo piano comunque i repubblichini sparavano. Quindi poi alcune cose sono state ricostruite, ma veramente pochi elementi, no? E quindi lo scopo della mozione è quello di non disperdere con il passare del tempo la memoria viva di quanto viene ricordato grazie anche a ricostruzioni come quella nel libro di Maria Pagnini. Intanto c'è un punto, cioè la targa all'interno della proprietà privata della villa è che appose nel giugno del 44 direttamente il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale è importante, ma è raggiungibile grazie al permesso che ogni anno viene concesso dal proprietario, no? di entrare. E poi queste due fucilazioni dei due contadini e del partigiano Palmieri sono avvenute in altri punti della strada, quindi sarebbero visibili dalla pubblica, visibili a chiunque possa e voglia vederli e tramite questo avere il ricordo vivo. Direi che è un gesto anche in qualche modo di rispetto verso chi ha perso la vita in quelle circostanze, un dovere morale. E io volevo leggere, perché questa richiesta nasce anche dal libro, che la richiesta di identificare meglio gli altri due luoghi delle fucilazioni viene anche dal libro di Maria Pagnini, e vi leggo questa richiesta. Abbiamo cercato nei cimiteri della zona Palmieri nella speranza di trovare una sua immagine, ma non l'abbiamo trovato. Ci sarebbero rimasti da benedire questo ragazzo e i due contadini guardiafili. Don Fosco non ha potuto farlo perché non è stato chiamato in tempo. Anzi, ci sarebbero da benedire, oppure da ribenedire, tutti i ragazzi che sono stati ammazzati dai nazifascisti e non hanno potuto scrivere un ultimo messaggio a casa, mandare a dire qualcosa, farsi soccorrere perché gli è stato impedito, anche se non serviva a salvarsi, ma soltanto a farsi reggere il capo. Sono in parecchi i 149 abitanti di Civitella della Chiana, ammazzati dai tedeschi. Era come aver sterminato tutti quelli delle cinque vie, del casone e della cabina. Non hanno avuto l'ultima benedizione. Insieme a loro avevano ammazzato anche il prete. Benedire oggi Palmieri insieme agli altri vuol dire: ti sto pensando ancora, non mi sono dimenticato di te. Prima che torni l'ennesimo inverno con il bianco acquoso dell'oblio, forse è arrivato il momento di mettere una lapide precisamente nel luogo dove questi ultimi tre sono caduti. E quindi noi non possiamo concretamente metterla, però possiamo sollecitare il Comune di Firenze a farlo, in qualche modo coordinarci con le sezioni ampi, la nostra su Bagno a Ripoli, che sa già della mozione e che ovviamente la condivide, con la sezione ampi di Firenze, con l'Istituto Storico della Resistenza. Proprio mercoledì sera per noi cominciano i due appuntamenti per la liberazione di Bagno a Ripoli, e quindi c'è un filo, no, che lega anche questa mozione a questo momento di ricorrenza comunale. Grazie.
Grazie Redini. Ci sono interventi o dichiarazioni di voto sul punto 12, sulla mozione, insomma, è condivisa. No,
due parole, perché sono la consigliere Redini è stata, direi, più che esaustiva, quindi anzi la ringrazio per la illustrazione appassionata della, e per averci anche fatto conoscere alcuni aspetti che io personalmente non conoscevo. Quindi ovviamente ringraziamo la consigliera Redini per averci consentito di condividere questa mozione, e come Magnipoli è sempre molto attento a queste commemorazioni, a queste attività di memoria. Ovviamente siamo fuori giurisdizione, ma comunque è un'area di confine, i legami con il territorio ci sono, quindi insomma la votiamo convintamente. Grazie.
Grazie Vincini, prego.
Anch'io Presidente, due parole. Ringrazio la consigliera Redini, Partito Democratico, e appunto sono contento che sia stata presentata da tutti i gruppi. Solo un accenno, perché tempo fa personalmente ho avuto una discussione con un amico sulla questione della memoria, tra l'altro, e questo amico parlava proprio del fatto di alcune ricorrenze rituali, del fatto che alcuni episodi siano, parlò di politicamente manipolati, o comunque c'è una scelta selettiva di che cosa far ricordare. Era una discussione molto filosofica, ma interessante, mi piacque molto, su proprio il concetto di memoria, e in realtà il termine memoria è un po' abusato, ci sono tanti tipi di memoria. Beh, questa è una memoria sicuramente culturale, e se è vero che alcuni episodi sono legati inscindibilmente alle comunità locali, io credo che bisogna essere fieri, e il nostro compito è proprio quello delle istituzioni. Non voglio utilizzare manipolare, ma se le vogliamo utilizzare va bene. Le istituzioni sì, scelgano di far ricordare alle persone che passano in determinati punti tramite monumenti, tramite ricorrenze, rituali, che cosa è successo, chi sono quelle persone, ed è una scelta politica che bisogna essere fieri di fare come Comune Bagno e Ripoli, come comunità. Quindi questo ci tenevo a dirlo, e non tanto per dare giustizia, è un altro aspetto, credo si bisogna farlo per dare rispetto e legittimazione a quello che è successo e all'identità di quelle persone. Grazie.
Grazie Petruzzi.
Se posso, prego, collegarmi a quest'ultimo spunto che ha fatto il consigliere Petruzzi, è vero, no? Perché non è un atto di giustizia, tra l'altro nessuno di queste uccisioni ha ricevuto giustizia, tra virgolette, cioè che siano stati puniti coloro che le hanno compiute queste uccisioni, nessuno, né i sei partigiani senesi, né Palmieri, né i due contadini, Maruscelli e Labardi. Quindi purtroppo no, è proprio un gesto di rispetto, e noi localmente credo che non escludiamo nessuno, no? Cioè quando c'è un lavoro di ricostruzione serio, preciso, e quindi si riesce a capire, se non totalmente, insomma, che cosa è accaduto. È quello che non dobbiamo perdere, è quell'occasione lì che non dobbiamo lasciare, come scrive Maria Pagnini, dei treni persi, cioè persone che potevano essere con cui poter parlare, che cause morte o comunque età avanzata, poi non è stato più possibile parlarci. Non perdere quei treni per conoscerle, questi avvenimenti, e per veramente, ecco, una forma di rispetto verso le persone che hanno subito queste morti, insomma, cruente.
Bene, grazie a tutti. Penso si possa mettere in votazione il punto. Allora, siamo favorevoli? Mi sembra approvato all'unanimità, quindi contrari non ce ne sono, astenuti neanche, quindi il punto 12 viene approvato all'unanimità. Ci impegneremo a sollecitare il Comune di Firenze, che già comunque ha avuto questa mozione, anche, ancora no, ma l'avrà in consiglio forse anche, insomma, per far sì che vabbè, vedremo come andrà, però insomma noi ci faremo la nostra parte. Va bene, ascoltate, è una comunicazione velocissima, là ci vediamo per chi ci sarà per le commemorazioni della liberazione, e poi chiaramente ad agosto quasi sicuramente non ci sarà consiglio comunale, andremo a settembre, come sempre si andrà molto probabilmente nella seconda metà di settembre in ogni caso, a meno che non ci siano urgenze particolari, quindi se non ci vediamo per... Sì. Se non ci sono novità, ci vediamo allora. Buone vacanze.